pensiero sulla li dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Il generale è contento.
E al vostro segnale scateneremo l'inferno.
Questo è il suo esordio. L'altro invece è un po' scornato, è un po' tanto.
Roberto Vannacci.
Eccolo.
Gli abbiamo spalancato le porte di casa, l'abbiamo candidato in tutti i collegi, l'abbiamo
non eletto, è che te l'ha ordinato il dottore di farlo,
l'ho nominato vice segretario, insomma l'abbiamo portato in tutte le nostre comunità. Il ringraziamento è stato: mi tengo il posto, saluti, arrivederci, grazie.
Grazie, io credo che tutto si possa dire tranne che non abbiamo scatenato l'inferno.
Buongiorno Michele Migone, benvenuti a Va Pensiero. Allora, il generale Roberto Vannacci ha rotto gli indugi, futuro nazionale, suo partito è nato, Matteo Salvini è decisamente scornato, Giorgia Meloni piuttosto preoccupata, Vannacci infatti va a coprire uno spazio a destra per una operazione politica che potrebbe danneggiare più la Presidente del Consiglio che il leader della Lega. Un'operazione politica che comunque sia mette in difficoltà la coalizione di destra. E pensare che Matteo aveva dato il suo voto, ma non solo lui,
Non ci rimango più male, sì, mi passa dopo qualche ora, stanotte ho dormito sereno. Mi spiace non per me, perché fra i 500.000 voti c'era il mio. Qui non si porta via niente. Quelli sono 500.000 voti della Lega. C'è il mio, quello della mia compagna, quello del mio papà, quello della mia mamma, quello della mia sorella. Quindi era candidato della Lega, ho fatto io campagna elettorale per lui, nonostante...
No, ma puoi dirlo così adesso, a me viene anche un po' da ridere, ma... Non ci aveva mai pensato che... No? Non ci aveva mai pensato. Comunque, il futuro nazionale nasce in un momento particolare, con una tempistica non casuale. Arriva dopo un avvertimento di Steve Bannon, l'ideologo dell'alt-right americana, Giorgia Meloni, vista come troppo moderata rispetto alle proposte politiche dell'ex consigliere politico di Donald Trump. Per capire in quale quadro internazionale si inserisce la nascita della nuova formazione, più che a Pontida bisogna guardare infatti alla Washington di Trump e alla Mosca di Vladimir Putin. Non è un caso che una delle prime iniziative dei due deputati italiani che hanno aderito a Futuro Nazionale, Edoardo Ziello e Rossano Sasso, sia stato aver annunciato un'iniziativa parlamentare per bloccare l'invio delle armi italiane all'Ucraina. Adesso sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato con Luca Sforzini, l'allenatore del Centro Studi Rinascimento Nazionale. Sono un vecchio repubblicano, ci ha detto prima dell'intervista, ma dove vuole andare Futuro Nazionale?
A governare il paese.
Come?
È molto semplice. Come? Bisogna credere nei progetti, nella progettualità politica. Come seppe fare in tempi recenti anche la stessa Meloni, che partì dal 3% per poi giungere a governare l'Italia. C'è chi ha detto che fuori dalla Lega c'è il deserto, ed è verissimo, è il deserto degli elettori delusi. Si tratta di milioni di italiani che non votano più perché non si sentono più rappresentati da nessuno. Ed è esattamente a loro che noi ci rivolgiamo, è a loro che ci rivolgiamo principalmente, crediamo parlando un linguaggio comprensibile, netto, senza troppe sfumature, senza troppi mezzi termini, perché poi è il linguaggio che parla al popolo profondo, che è quello che ci interessa.
Voi cercherete i voti sia dei, ovviamente, degli astenuti, ma immagino anche, almeno si vedono i primi sondaggi, adesso Sky TG24 ha dato uno di YouTrend che dice che voi potreste prendere voti da Fratelli d'Italia e dalla Lega, più da Fratelli d'Italia che dalla Lega.
Io penso che noi i voti li andremo a prendere, come le dicevo prima, nell'area del non voto. Penso che abbiamo tutti un obiettivo comune, che è quello di lavorare per il centrodestra. Quindi se qualcuno vuole strumentalmente immaginare una nostra contrapposizione agli altri partiti del centrodestra, alla Meloni nel caso specifico, è completamente fuori strada.
Quindi insomma non è questa un'operazione per attirare voti di Fratelli d'Italia, o comunque per tirare un po' più a destra la Meloni?
Noi presentiamo le nostre posizioni in modo chiaro e netto. Se c'è chi percepisce che le presentiamo in modo più credibile di altri soggetti, siamo qui apposta per dare un'offerta di credibilità a chi ritiene di potersi riconoscere nel nostro programma.
Torno un attimo sulla questione dei rapporti con gli altri partiti della maggioranza di destra, anche perché, seguendo una pura logica politica, se voi non siete in contrapposizione, come non lo siete, ma non siete neanche in concorrenza con Fratelli d'Italia e con la Lega, non si capisce allora perché il generale Vannacci abbia deciso di uscire dalla Lega.
Perché noi siamo in aggiunta. Evidentemente è più facile farlo con un contenitore riconoscibile. Voi non dovete pensare a una torta, tra virgolette, già definita e limitata, di cui tutti si contendono una fetta più o meno grande. Il nostro obiettivo è allargare la torta, anche se l'immagine è molto brutta, ma significa allargare la platea di quelli che vanno a votare, di quelli che smettono di rifugiarsi nel disimpegno e nel disgusto verso l'offerta politica, a destra come a sinistra. Quindi guardi, paradossalmente, le dico, penso questo non lo stupirà, la nostra proposta è rivolta anche ai delusi dal centro-sinistra, e ce ne sono tanti.
Il fatto principale del programma è l'identità del popolo, è la conservazione di quella che è la civiltà occidentale. Ecco perché serve la rimigrazione.
Allora, il primo sondaggio ha dato loro il 4,2%, non è poco. Altri sondaggi fatti invece i giorni dopo l'annuncio arrivavano all'1,6%, molto meno quindi. Ma rimaniamo al primo sondaggio, quello fatto da YouTrend. Sentiamo Lorenzo Pregliasco.
Il risultato principale del sondaggio che come YouTrend abbiamo svolto negli ultimissimi giorni è che attualmente la lista Vannacci sarebbe accreditata di un 4% circa delle intenzioni di voto, che è un dato importante, anche se ovviamente risente, io credo, anche dell'attenzione particolare che in questo momento c'è intorno a Vannacci. E l'altro elemento che sottolineerei è che questo 4% viene per metà dal centrodestra, in misura più o meno uguale Fratelli d'Italia e Lega, anzi un po' più da Fratelli d'Italia che dalla Lega per la verità, e l'altra metà viene da un bacino che abbraccia l'astensione, il voto a partiti minori fuori dai poli, gli indecisi. Quindi questa sembra essere la geografia potenziale dell'elettorato del nuovo partito di Roberto Vannacci.
Può crescere oppure no? O è destinato a diminuire come percentuale, secondo lei?
Noi adesso possiamo dare una fotografia a oggi. Ci sono tanti elementi che ovviamente non conosciamo, ad esempio quanto riuscirà a strutturarsi sul territorio questo nuovo soggetto, quanto il centrodestra occuperà lo spazio che attualmente spera di occupare Vannacci a destra della coalizione di governo. Sono tutti elementi che non conosciamo. Diciamo che ci sono buone ragioni per pensare che lo spazio potrebbe restringersi. perché nelle elezioni politiche, che sono poi l'orizzonte prossimo, tipicamente l'elettorato si concentra sui due poli principali. C'è una polarizzazione del voto tendenzialmente, salvo casi eccezionali come il Movimento 5 Stelle nel 2013 e nel 2018, e questa dinamica potrebbe comprimere lo spazio di Futuro Nazionale di Vannacci.
Quindi in realtà, se l'obiettivo potrebbe essere quello di diventare determinante per gli equilibri di una vittoria della destra, questo obiettivo non è alla portata?
Beh, non è detto, perché in verità al di là del 4%, che è il dato attuale che Utrend gli attribuisce, anche con la metà di questo dato, anche con il 2%, potrebbe essere molto importante nello stabilire la maggioranza del prossimo Parlamento. Non tanto perché entrerebbe in Parlamento, lo sbarramento è più alto e sarà comunque più alto, ma perché un 2% tolto al centrodestra potrebbe rendere più competitivo il campo largo.
E questo, secondo lei, come Vannacci può sfruttarlo in termini elettorali?
Ma io credo che lui punterà comunque a caratterizzarsi in modo molto netto, perché questo è il suo posizionamento, quindi la strategia sarà quella di presidiare tutti gli spazi più identitari, le battaglie culturali più radicali a destra, in un certo senso beneficiando del fatto di non essere al governo, cosa che invece la Lega naturalmente non può fare in questa fase. Quindi sarà, io credo, un'opposizione da destra al governo Meloni, attraverso la quale cercherà di ritagliarsi uno spazio elettorale.
E quindi voi pensate, l'ultima domanda, che in realtà non ci saranno molti delusi di Fratelli d'Italia o della Lega che poi andranno con Vannacci?
C'è una quota di elettori in fuoriuscita. Segnalo anche che tra gli elettori di Fratelli d'Italia comunque il 30% esprime fiducia in Vannacci, che significa che comunque anche dentro il partito di Giorgia Meloni una parte, non maggioritaria, ma una parte tutt'altro che trascurabile, che guarda a Vannacci con una certa simpatia, esiste.
Senta, le faccio un'ultima domanda, che è questa: a quale percentuale voi puntate? Perché prima le ho citato questo sondaggio che sicuramente lei conosce, che dà il 4,2%, che non sarebbe, diciamo, male come bottino elettorale, perché visto quello che potrebbe accadere, diciamo, nelle elezioni del 2027, potreste essere addirittura determinanti voi per la destra, per quel 4%.
Ma guardi, ho letto questo sondaggio come lei, perché è stato riportato da Repubblica stamattina. Devo dire che l'ho trovato un sondaggio molto prudente, perché i sondaggi che abbiamo noi ci danno in una forbice tra il 6 e l'8% e alcuni si spingono al 10. Poi i sondaggi lasciano il tempo che trovano. Certamente nella popolazione reale è sufficiente fare un giro per le nostre città, andare a prendere un autobus, andare all'uscita da una scuola. Il messaggio politico del generale Vannacci, e quindi adesso di Futuro Nazionale, è molto più presente che sui media mainstream, quindi ritengo che avremo sorprese positive per noi dalle urne, negative magari per qualcun altro.
Questo significa, ed è veramente l'ultima battuta, che voi volete essere determinanti negli equilibri della maggioranza di destra, cioè senza di voi non si può formare una maggioranza. Questo mi pare aver capito che sia il vostro obiettivo primario in vista delle elezioni del 2027.
Noi vogliamo essere determinanti nel paese e guidarne le politiche dei prossimi anni. Se questo passa attraverso gli equilibri di maggioranza, va da sé.
Perché sono andato via dalla Lega? Proprio per questo, vede, non è possibile nei giorni pari dire di essere identitari e sovranisti e nei giorni dispari dire invece di essere liberali e progressisti, come si proponeva il documento di Zaia. Non è possibile i giorni pari e fondare una campagna di diffusione pubblica dicendo basta armi all'Ucraina, e poi il giorno dopo invece firmare il decreto di consegna delle armi all'Ucraina.
Ecco, allora abbiamo sentito prima nelle parole di Luca Sforzini in realtà la conferma che l'idea sia quella di diventare un fattore fondamentale per la destra, in modo da portare sempre più a destra, soprattutto in politica estera, la coalizione. Sentiamo Ilario Lombardo, giornalista della Stampa, su questi scenari.
Se dovesse rimanere nella cornice della previsione dei sondaggi, sicuramente potrebbe proporsi come un ago della bilancia, cosa che secondo me sarà interessante da vedere, perché uno dipende da che cosa diventerà la Lega, perché la Lega potrebbe ridiventare una Lega a trazione nord, quindi desalvinizzata, perché a quel punto si assomiglierebbero troppo forse con Vannacci. E l'altro fattore è Calenda, perché sappiamo che tramite Forza Italia, ma anche molti meloniani, compresa Giorgia Meloni, corteggiano un pochettino anche Carlo Calenda. E quindi sarebbe una scelta tra quali dei due aghi della bilancia. Molto dipenderà ovviamente anche dalla legge elettorale.
Certo, certo.
A quel punto la scelta, se dovessimo giocare a questo gioco, diciamo, di previsioni, e loro avessero di fronte la scelta tra Calenda e Vannacci, la politica estera diventerà dirimente, perché Calenda è chiaramente schierato senza se e senza ma a favore dell'Ucraina, come Vannacci è chiaramente schierato senza se e senza assolutamente a favore di Putin,
molto,
e di riallacciare un'alleanza con Putin. Quindi potrebbe sconvolgere geografia di destra. Oppure, e ti lascio con questa, la destra, che è molto più realista, se vogliamo essere buoni, cinica, se vogliamo essere, diciamo, un po' più cattivelli, la destra poi è abituata a mettere da parte le differenze.
Allora, però è abbastanza evidente che qua la priorità è la politica estera, in particolare l'Ucraina. Nel castello sede del Centro Studi del Rinascimento Nazionale c'è già un invitato, è un ospite d'eccezione, l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia. Luca Sforzini alla Stampa ha detto: è invitato a titolo personale l'ambasciatore perché proprio qui i soldati russi combatterono nel 1799. Insomma, diciamo, questa è ufficialmente il motivo per cui è stato invitato. E però i primi, come dicevamo all'inizio di trasmissione, i primi atti, diciamo, parlamentari riguardano proprio l'Ucraina.
Il faro principale del pensiero di futuro nazionale è, lo dice il nome stesso scelto, l'interesse nazionale. Ora, parlando in termini molto concreti, il costo del protrarsi senza motivi apprezzabili del conflitto sul fronte orientale se lo trovano tutti gli italiani nella loro bolletta, oramai da molto tempo. Quindi il faro della nostra azione politica e del nostro intervento è sempre e solo considerare quale sia l'interesse nazionale. Se qualcuno riesce a spiegarci comprensibilmente, con parole semplici, in cosa consista l'interesse dell'Italia nel proseguire artatamente, quasi con accanimento terapeutico, il conflitto sul fronte orientale senza trovare un accordo di pace che non sarà mai perfetto, ma possibile, ma protraendo all'infinito una situazione di stallo che si protrae ormai da molti anni e che pesa nelle tasche di ogni singolo cittadino italiano. Beh, io questo sono molto curioso di sentirlo argomentato, ecco, perché se magari le forniture di armi e la prosecuzione di questo conflitto rientra nell'interesse nazionale di alcuni altri paesi europei, certamente riteniamo che non rientri nell'interesse dell'Italia, e quindi su questo invitiamo una riflessione. Che questo poi porti all'accusa di filoputinismo è francamente ridicolo.
Non fa paura l'idea che Putin possa controllare l'Ucraina?
Guardi, non ho notizia di cosacchi alle porte di Trieste e penso che nessuno di noi si senta minacciato da truppe russe ai confini. Penso invece che l'eccessiva accesso di immigrazione irregolare e incontrollata sia un problema molto più sentito dalla gente comune che non il pericolo russo, che sta probabilmente solo nella mente degli spauracchi da sventolare per interessi di altra natura.
Allora, si deve guardare a Washington e a Mosca, soprattutto per capire meglio, diciamo, anche una certa tempistica rispetto alla nascita del futuro nazionale, nel senso che bisogna vedere quali sono questi movimenti internazionali. E su questo noi torniamo a sentire Ilario Lombardo, che su questo tema ha scritto un articolo recentemente.
Nell'articolo ricostruisco, diciamo, quello che è un progetto che risale a 7-8 anni fa di Steve Bannon, quando c'era la prima presidenza Trump, quindi diciamo sono corsi e ricorsi storici. Bannon vedeva proprio nell'Italia e nell'ascesa dei partiti populisti e sovranisti, allora erano il Movimento 5 Stelle e la Lega di Matteo Salvini, la porta d'ingresso quasi, diciamo, del sovranismo e di questa internazionale ultraconservatrice trampiana per l'Unione Europea. Sembrava quindi il paese laboratorio di questo progetto di Steve Bannon, di un pezzo di quello che poi negli anni successivi sarà chiamato il popolo MAGA del Make America Great Again. E l'obiettivo di Bannon è di tornare a spingere su questa alleanza. Ovviamente i partiti sono un po' cambiati ed è cambiata un pochettino anche la storia delle singole leadership. Salvini è andato in caduta libera, è ormai in un declino politico inarrestabile, anche se comunque continua a resistere ai vertici della Lega. Giorgia Meloni, da partito del 3-4%, è salita ed è diventato un partito nazione che guida stabilmente il governo ormai da 4 anni. E viaggia verso il quinto, e quindi superando qualsiasi record storico, però sono cambiati nella percezione, nel DNA, sono cambiate nell'offerta politica. Quindi Giorgia Meloni, tra mille contraddizioni tra l'opposizione e il governo, oscilla tra l'immagine di una leadership più di destra moderata e conservatrice in senso classico, quindi alla Margaret Thatcher, a poi alcune diciamo scelte più identitarie, proprio per coccolare l'elettorato storico, sì. E quella che è la sua stessa storia invece di una destra più radicale in Italia. E Bannon ha infilato il dito nella piaga e ha criticato fortemente Meloni, dicendo che lei, che era una su cui scommetteva tantissimo sia lui sia un grande pezzo del mondo Trump, e che ancora vedono in lei, diciamo, una paladina dei conservatori in Europa, dei conservatori invece in questo caso all'americana, alla MAGA, e la considera invece ormai una globalista, sono parole di Bannon, succube che gioca il gioco della NATO e dell'Unione Europea, ha detto in una bella intervista a
Repubblica. Sì.
Quindi fondamentalmente Bannon si trova a giocare adesso con prospettive diverse, e la leadership che più gli sembra congeniale al suo progetto è quella di Vannacci. Io racconto che ci sono già dei contatti con alcuni uomini sia di Bannon in Italia sia di Vannacci, e racconto come Vannacci stia guardando con la benedizione di Bannon a un'alleanza che vada ancora più a destra della destra che attualmente è egemone in Europa, come quella di Giorgia Meloni, che è la destra dell'AfD, no? Alternative for Deutschland, un partito che al momento viene considerato da molte destre europee un partito pericoloso, un partito paria e via dicendo, ma è come un pochettino viene percepito Vannacci in Italia, se vogliamo. Certo, e quindi sì, questa potrebbe essere una nuova alleanza che porterà un nuovo scompiglio, o potrebbe portare ancora più a destra gli equilibri europei, con degli effetti ovviamente in Italia, perché tra un anno e 3 mesi, poco più, se è vero che Giorgia Meloni punterà ad anticipare di qualche mese il voto e portare l'Italia al voto nella primavera del 2027 il ruolo che avrà, cioè la presenza che avrà Vannacci, come già ormai sono anche, diciamo, viene registrato già dai primi sondaggi, potrebbe indebolire un pochettino la coalizione di centrodestra. E
Ecco.
infatti una vecchia volpe come Renzi ha già detto sono più deboli adesso.
E sul rapporto prossimo di Roberto Vannacci in Europa con il gruppo di Alternativa per la Germania, sentiamo Guido Caldiron, giornalista esperto di destre internazionali.
Diciamo che se si volesse schematizzare, si potrebbe parlare di una sorta di attenzione convergente con l'arrivo di Trump e del movimento MAGA, diciamo, di questo punto di vista politico, ma anche di strategia, diciamo, istituzionale, internazionale. Washington si è allineata a quella che è la posizione che ormai caratterizza l'amministrazione putiniana dall'inizio degli anni 2000, quindi oltre 20-25 anni fa, cioè quella di puntare analogamente alla crisi dell'Unione Europea, sostenendo le forze nazionaliste e diciamo di impostazione di estrema destra e sovraniste, con l'esplicito interesse a che queste stesse forze, il loro successo mini di fatto l'Unione Europea, indebolisca l'Unione Europea e costruisca una relazione anche in questo caso diretta tra Mosca e le singole capitali. Il modello, diciamo, da questo punto di vista è ad esempio l'ipotesi di relazione che si è costruita tra Mosca e Budapest, cioè con il governo di Viktor Orban, per esempio.
Ecco, il partito, diciamo, simbolo un po' di questa attenzione sia da Washington sia da Mosca è proprio Alternativa per la Germania, quello che tu citavi prima, il partito con cui il generale Vannacci farà gruppo nell'Europarlamento.
Sì, beh, l'Alternative für Deutschland è in corsa in diversi scandali in Germania per rapporti, presunti rapporti con le autorità russe, presunti finanziamenti, tutta una rete, diciamo, di relazioni intessute dal Cremlino. E contemporaneamente, appunto, come si diceva, è anche una delle forze in Europa sulla quale sembra puntare di più l'amministrazione americana. È certa una cosa: l'Alternative für Deutschland è stata espulsa dal gruppo dei sovranisti a cui appartenevano sia la Lega che il Rassemblement National di Marine Le Pen. Perché soprattutto, diciamo, le connessioni con il movimento identitario, con il movimento esplicitamente neonazista in Germania hanno reso, e anche le dichiarazioni di molti esponenti dell'AfD nei confronti delle presunte, diciamo, valori del Terzo Reich, più o meno ripetuti a più riprese, o la minimizzazione dell'Olocausto, del ruolo della Germania, del ruolo dei nazisti, insomma, in quello che è accaduto, hanno reso in qualche modo infrequentabile l'AfD, che però rimane, diciamo, una forza politica in grande crescita. Quindi è chiaro che da questo punto di vista un movimento neonato come quello di Vannacci ha tutto da guadagnare se si vuole posizionare appunto su una linea oltranzista di destra, di estrema, ad avvicinarsi anche simbolicamente all'AfD e in qualche modo mettersi all'ombra di quella che è una, diciamo, una caratura importante per le destre radicali europee, per tutta l'Europa da parte di quel partito.
Fuori la voce.
E una volta Vannacci e Salvini cantavano assieme la stessa canzone. Vi lasciamo con questo, ci risentiamo con la seconda parte della trasmissione. Anche oggi, in questa occasione, sentiremo uno dei podcast della Fondazione del Giardino dei Giusti.
Trickster and seductress we, tap dancing on minefield every day. In volatile sway. Young and Freud would kill each other over us, yet somehow we just stay on our way. And quiet do thy flows, secretly with blows. Oh.
Rieccoci, rieccoci con la seconda parte della trasmissione, come sapete, dedicata fino al primo di marzo al nuovo ciclo dei podcast della Fondazione del Giardino dei Giusti. Oggi, quarta puntata, dedicata a Svetlana Brodz, medico e scrittrice, nipote di Tito, che ha dedicato la vita alla promozione del coraggio civile e del dialogo interetnico nei Balcani. Questo ciclo quest'anno è dedicato ai personaggi sono dedicati alla democrazia e al dialogo.
Seen yet missing every single scene so bad. And roles we led like a song you never understand, yet you always wanna play again, again and again.
Dobbiamo sempre pensare all'esperienza e utilizzare questa esperienza per non ripetere questi errori in futuro. Le persone non devono avere paura dell'altro, non devono avere paura a prescindere dalla razza, dall'etnia, dalla nazionalità, dalla religione, dal credo politico. E in questo modo bisogna saper accogliere tutti gli esseri umani come sono ed essere aperti, perché se c'è qualcosa che non va, qualcosa che non ci piace, è logico discuterne, parlarne e non stare zitti, perché il silenzio non porta altro che all'odio.
And be open to each other.
State ascoltando Storia di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi, interviste e ricerche sono a cura di Joshua Evangelista, Giacomo Corbellini, Sara Del Dot, Bianca Senatore e Alessandra Telesco. Il missaggio audio è a cura di Sara Del Dot. Il coordinamento di produzione è a cura di Francesca Donghi. Questa puntata è letta da Joshua Evangelista. Dalla Seconda Guerra Mondiale alla sua dissoluzione negli anni 90, la Jugoslavia è legata a un volto, quello del suo leader Josip Broz Tito. In realtà il maresciallo Tito ha molti volti. È il partigiano che guida la resistenza al nazifascismo, è l'uomo che sfida Hitler e Mussolini e non si sottomette nemmeno a Stalin, è il fondatore della Jugoslavia socialista in nome della fratellanza e dell'unità, è il modernizzatore che avvia al benessere, ma è anche il dittatore capace di soffocare nel silenzio le voci dissidenti e di costruire un'unità che per qualcuno è artificiale. E ancora, è l'icona popolare celebrato con parate, canti, film, fumetti e addirittura delle figurine per bambini. È il leader dei non allineati, è il ponte tra est e ovest e tra nord a sud. È il bon vivant con lo yacht, appassionato di caccia, cinema, lusso e grandi ricevimenti nella sua tenuta negli Isole Brioni. Così L'icona di Tito ci è raccontata dalla giornalista Tatiana Giorgevic.
Io conosco la Jugoslavia fin da quando ero bambina, ero anch'io pioniera di Tito, anche se lui era morto 10 anni prima che gli facessi il giuramento. Da quel periodo mi restano solo frammenti di memoria arricchiti dei racconti dei miei genitori o dei miei nonni. Ricordo Jugoslavia come un paese bellissimo, un paese grande, unito, dove le identità jugoslava esisteva davvero. Tito in un modo e nell'altro era riuscito a mantenere sotto controllo le divisioni e i nazionalismi per quasi 40 anni. Certo che quello stato aveva anche i suoi difetti, non bisogna dimenticare che Tito era sempre un dittatore per la definizione. Esisteva un solo partito, quello comunista, e gli oppositori politici venivano messi a tacere.
Del Tito privato sappiamo che ha avuto 3 matrimoni, almeno 2 relazioni extraconiugali, 2 figli e 6 nipoti. Tra loro ce n'è una che ha legato il suo nome in maniera indelebile a Sarajevo. Si chiama Svetlana Broz. Era nata a Belgrado nel 1955 ed era la figlia di Žarko Leon Broz e di Zlata, una donna di Tuzla di origini ebraiche. Come tutti i suoi coetanei, Svetlana trascorse l'infanzia in una Jugoslavia che respirava il mito del nonno. Frequentò scuole prestigiose, imparò le lingue straniere, visse in un ambiente di privilegi e di rigore. Se sicuramente aveva ereditato un po' del carisma nazional-popolare del nonno, non si può dire lo stesso della sua ambizione al potere. Durante l'adolescenza ebbe addirittura il vezzo del giornalismo, ma alla fine scelse un'altra via. Era piuttosto attratta da un muscolo che custodisce la vita e la può spezzare in un istante. Questa attrazione la portò a diventare cardiologa. Certo, rimaneva la nipote del maresciallo, ma allo stesso tempo si costruiva un'identità sua, plasmata dal lavoro delle proprie mani e dei propri strumenti. All'università assorbe come una spugna tutto quello che c'è da sapere sul corpo umano, ma si rifiuta di seguire il corso di chirurgia di guerra, un corso totalmente inutile in una Jugoslavia dove c'è una pace stabile da 35 anni. Poi, nel 1980, il nonno Tito muore. Nello stesso anno in cui tutto il paese si ferma, Svetlana si laurea alla scuola medica di Belgrado e da subito diventa un chirurgo affermato e una docente all'Accademia Medica Militare.
Prima vittima negli scontri tra esercito jugoslavo e difesa territoriale slovena. Un ufficiale dell'armata federale è stato ucciso a Ormos, a nord della Slovenia, al confine con l'Ungheria, dove una colonna corazzata ha cercato di entrare nella cittadina. Almeno 5 i feriti dalle due parti.
Nel 1991 la Jugoslavia comincia la sua dissoluzione. Slovenia e Croazia dichiarano l'indipendenza e l'esercito federale interviene, mentre in Croazia esplode una guerra legata anche alle minoranze serbe e al controllo dei territori. Nel 92 anche la Bosnia-Erzegovina si separa e il conflitto più devastante diventa una guerra a tre tra bosniacchi, serbi e croati, con pulizie etniche, assedi e massacri dentro e fuori le città. Muoiono circa 140.000 persone. Addirittura a Srebrenica viene commesso un genocidio e il risultato finale è la morte della Jugoslavia e la nascita di nuovi stati, con confini e identità ridisegnati dalla violenza e un'eredità politica fatta di traumi, giustizia internazionale parziale e memorie ancora divise. Ma come possono scoppiare guerre così violente in un paese avanzato, cerniera tra l'Europa dell'Est e l'Occidente? Così nel 2019 Svetlana Brotz lo spiegava a Milano.
In Jugoslavia effettivamente convivevano 120 etnie diverse, vivevano insieme questi gruppi. Cinque anni prima della prima guerra, i politici hanno fatto di tutto per fare il lavaggio del cervello, il brainwashing usando i media. E tutti i giorni effettivamente hanno fatto di tutto per raccontare delle bugie su un passato comune. Hanno abusato, hanno distorto quella che era la storia, hanno intimidito le persone e che dicendo che i loro vicini erano effettivamente dei nemici, lo erano stati, lo erano e lo sarebbero stati. E se si ascolta mille volte al giorno la stessa bugia, si può dire che diventa una verità. Effettivamente abbiamo un insegnamento anche dalla Seconda Guerra Mondiale, ai tempi di Hitler. Goebbels lo diceva, quando una bugia viene ripetuta 10 volte non può altro che diventare verità.
Durante la guerra Svetlana fece una scelta che la segnò per sempre. Nel 1992 lasciò i salotti di Belgrado e si offrì di lavorare gratuitamente come cardiologa nelle zone colpite dalle atrocità. Curava chi le capitava davanti, mentre la situazione umanitaria diventava sempre più disperata. Mentre Svetlana opera, parla con le persone e scopre che i pazienti a volte hanno delle storie incredibili che non trovano spazio da nessuna parte, né tra i bollettini filogovernativi di Belgrado né nella stampa internazionale. Le persone a cui sta prestando assistenza non le comunicano soltanto devastazione e umiliazione. I pazienti colgono e preservano ogni piccolo segno di gentilezza che qualcuno ha loro mostrato. Svetlana fa domande sulla salute, ma questi preferiscono parlare di altro.
È stato interessante perché nel primo anno di guerra sono stata volontaria come cardiologa per aiutare le persone che avevano bisogno in quel periodo. Ma quando mi trovavo appunto nel reparto di cardiologia vedevo persone appartenenti a gruppi etnici diversi e io facevo sempre domande sul loro stato di salute. Mi rispondevano sì, però la cosa importante non è la salute. Quello che è più importante è che io sono stato salvato o salvata da una persona appartenente ad un'altra etnia, ad un'altra religione, persone che sarebbero state presumibilmente i nemici per i politici che avevano iniziato la guerra, ma hanno aiutato queste vittime e molte volte, in molti casi purtroppo, le persone che avevano prestato aiuto hanno perso la vita perché sono state considerate traditori del loro stesso gruppo religioso, gruppo etnico. Quindi ascoltavo tutte queste storie e dopo un certo punto ho smesso di fare domande di questo tipo, però ho anche cominciato a pensare: perché le persone effettivamente mi raccontano queste storie? Perché vogliono parlarne?
Why those people telling to me such kind of testimonies?
Queste persone sapevano che venivo da Belgrado e che probabilmente non mi avrebbero mai più rivista e quindi sapevano che io avevo più possibilità, purtroppo insomma, comunque di sopravvivere rispetto a loro che rischiavano quindi di perdere la vita. Pertanto volevano lasciare una traccia tangibile di quella che era l'umanità, la gentilezza delle persone, volevano lasciarlo nelle mani di qualcuno che pensavano che avrebbe potuto portarlo avanti.
Così mentre opera come può sotto i bombardamenti, Svetlana ripone il camice e lo stetoscopio e dal gennaio del 1993 inizia a raccogliere tutte quelle storie. Per 8 anni lei e il suo registratore scandagliano in lungo e largo la Bosnia alla ricerca di storie invisibili per i media, storie che nessuno racconta, gesti di chi, in mezzo al male assoluto, aveva scelto di preservare la propria umanità. È un lavoro lento e clandestino. Entra in case sfondate e in cantine gelide e si siede di fronte a uomini e donne che non hanno mai pensato di parlare di ciò che avevano fatto o vissuto. Lei li lascia raccontare, registra, annota. Non sta cercando eroi, ma vuole capire qual è la verità, qual è la dignità dietro determinati gesti. Svetlana diventa una sorta di cardiochirurgo della memoria. Apre con delicatezza, sutura, fa tornare a battere cuori feriti. Le storie che emergono sono sorprendenti, ma anche estremamente violente, perché per raccontare il bene Svetlana decide di scendere negli inferi della banalità del male. I gesti di salvataggio e di soccorso seguono a stupri, a racconti di uomini costretti dai soldati a uccidere i propri fratelli, a mamme legate e indotte a osservare il macabro spettacolo delle figlie violate. In questo modo le storie di salvataggio e di coraggio assumono un significato ancora più profondo. Tatiana Georgievic, che negli anni 90 ha vissuto la guerra sulla propria pelle, racconta così il lavoro di Svetlana Brodz, che nel frattempo diventa un libro.
Il libro raccoglie le storie di persone che hanno scelto di rimanere umane, che hanno deciso di aiutare l'altro, anche quando quell'altro era considerato il nemico, tra le virgolette. Non sono riuscita a leggerlo fino alla fine, ho provato più volte, perché alcune storie sono davvero difficili da affrontare, perché mostrano fino a che punto può arrivare la cattiveria dell'essere umano quando ha l'occasione di dominarne un altro che è più debole, più vulnerabile. Durante la guerra Svetlana Brodz si è impegnata a raccogliere le testimonianze di quelli che lei chiamava gli uomini buoni nei tempi del male, cioè il titolo del suo libro.
Svetlana Brodz raccoglie centinaia di testimonianze, ne seleziona 90, 30 per ogni gruppo etnico, che diventano appunto i giusti al tempo del male. Un libro che viene tradotto in 5 lingue. Tanti le chiedono di omettere i propri nomi. Far sapere in giro di essere stati salvati da un serbo, un bosniacco o un croato può ancora costare molto. Costa per tutti, per chi compie il gesto, per chi lo riceve. Quando il libro esce nel 99, a Belgrado scoppia un putiferio.
L'opera non è stata accolta positivamente nella regione, in alcuni paesi, particolarmente in Serbia. Brodz è stata addirittura considerata una traditrice del popolo per aver lasciato Belgrado, dove ha vissuto, e aver scelto di andare a Sarajevo, ovvero andare dalla parte di quelli che molti ritenevano il nemico. Il libro parla dunque degli eroi, ma anche di coloro che si sono macchiati in qualche modo di crimini. Come già detto, nei Balcani, a oltre 30 anni dalla fine della guerra, è ancora molto difficile trovare un consenso su chi fosse buono e chi cattivo, anche di fronte a fatti documentati e sentenze giudiziarie.
Il libro arriva anche in Italia e finisce tra le mani di Gabriele Nissim, che con Garivo sta lavorando proprio su queste persone che, nel mondo, compiono atti di sconsiderata bontà durante atrocità di massa. Tra Gabriele e Svetlana nasce un'amicizia profonda e Gabriele va spesso a trovarla a Sarajevo, dove Svetlana ormai vive in pianta stabile.
Mi ricordo che noi con un pulmino andavamo appunto di paese in paese a fare delle conferenze proprio per lanciare questo discorso sugli uomini buoni, no? Perché c'era molta affinità tra il libro che avevo scritto io e il libro che aveva scritto lei. E io mi ricordo come allora queste iniziative erano molto pericolose, no? Perché lei temeva sempre che qualcuno ci potesse fare un attentato. Ogni volta con l'autista che ci portava con questo pulmino si faceva una verifica per vedere se sotto le ruote era stato messo materiale esplosivo. Questo era un po' il clima che si respirava in quei momenti appunto a Sarajevo. Mi piace ricordare questo episodio perché Svetlana era comunque una persona che ci metteva la faccia, rischiava, ecco, tant'è vero che lei subì appunto, diciamo, anche degli attacchi personali, anche insomma credo che li fecero, entrarono anche nel suo appartamento per portargli via i materiali, insomma era sempre in pericolo per la sua attività.
Nel 2003 Svetlana viene onorata al Giardino dei Giusti di Milano, appena inaugurato, e porta avanti questo lavoro di memoria gestendo una sorta di sezione bosniaca di Garivo. Una parte di questo progetto era la Summer School, diretta dal suo caro amico Duško Kondor. Kondor era diventato famoso durante gli anni del conflitto perché aveva riferito di un eccidio del 1993, quando sotto la sua finestra erano stati uccisi 26 musulmani, tra cui anche dei bambini. Duško era uno dei più fedeli collaboratori di Svetlana e quando, nella sera del 22 febbraio del 2007, alcuni uomini armati aprirono il fuoco contro l'ingresso del suo appartamento e poi lo freddarono, qualcosa si ruppe per sempre. L'omicidio di Condor suscitò proteste pubbliche e forti condanne da parte di organizzazioni nazionali e internazionali, che sollecitarono indagini approfondite e imparziali. In migliaia scesero in piazza al grido «Siamo tutti professor Condor». Ma soprattutto l'omicidio di Dushko fu un colpo molto grosso per Svetlana. Questa idea di pace, riconoscenza e ricerca faceva sempre più fatica a crescere, anche nella Sarajevo, che una volta era il sinonimo di multiculturalismo.
Lei pensò di titolare proprio a Dushko Condor un premio per ricordare persone che avevano mostrato il coraggio civile. Allora lei organizzava ogni anno un grande evento con gli studenti per riconoscere una persona che soprattutto rispetto a quel conflitto era stato capace di atti di coraggio.
Una volta dedicato un premio a Condor, il passaggio successivo sarebbe stato quello di un giardino dei giusti universale a Sarajevo, che onorasse serbi, bosgnacchi e croati che non si erano voltati dall'altra parte. Le cose però andarono diversamente.
Questo suo progetto si realizza solo in parte, perché lei, essendo serba, ecco, trova, diciamo, molte ostilità, anche se era un progetto che doveva portare un'idea di condivisione.
Le premesse c'erano tutte. Nel 2001 il Consiglio Comunale di Sarajevo aveva accettato la proposta di Svetlana. Del resto Sarajevo aveva un bisogno matto di aree verdi che non fossero dedicate a cimiteri. Durante l'assedio gli alberi erano stati quasi tutti abbattuti per sopravvivere agli inverni senza gas e le piccole aree verdi sopravvissute erano poco più che delle piazzette. Il comitato aveva anche trovato un posto. Tutto filava liscio fino a quando non era entrata a gamba tesa la politica. Durante una conferenza stampa, un politico dichiarò che se in quel parco fosse stato incluso un albero dedicato a qualcuno non appartenente alla sua etnia, lui lo avrebbe tagliato personalmente. Ma Svetlana non si abbatte e dall'Università di Harvard riceve una promessa di impegno non indifferente. Se il comune di Sarajevo manda la planimetria, un pool di professori e studenti lavorerà a un progetto completo da donare alla città. E il giardino non si farà mai. Dal comune inizia a spargersi la notizia che l'obiettivo vero di Svetlana Brotz è ottenere segreti militari da dare a chissà chi, forse a Belgrado. C'è persino un consigliere che le dirà: ma chi è questo signor Harvard? Che cosa ha più di noi?
L'odio etnico continua a essere presente tutt'oggi in una società che prima del conflitto era orgogliosa delle proprie multietnicità. Praticamente dopo la guerra in Bosnia e non solo lì, ma anche in altri paesi dei Balcani occidentali, è diventato molto difficile raggiungere un consenso su chi siano gli eroi e chi i criminali di guerra. Brotz ha affrontato apertamente questi temi.
Negli anni il lavoro di Svetlana diventa sempre più difficile. Lei si ammala e infine muore nel marzo del 2025 a Belgrado.
Col tempo ho avuto impressione che si fosse stancata di combattere, di cercare di convincere gli altri che dai nazionalismi che hanno avvolto i paesi dell'ex Jugoslavia in modo così soffocante, soprattutto dopo la guerra, nel periodo, diciamo, della pace, non può nascere nulla di buono. Nonostante tutto, ho fatto moltissimo per la società civile e organizzando, non solo partecipando, progetti di riconciliazione, eppure mi è sempre sembrato che volesse fare ancora di più, come se non fosse riuscita a portare a termine tutto ciò in cui credeva prima di morire.
Svetlana ci lascia con una grande eredità e con un compito che molte associazioni sarajevesi, con un'intensa fatica, cercano di portare avanti in un clima molto difficile. Se suo nonno aveva imposto l'unità con il carisma e la forza, lei invece ha cercato di convincere le persone intorno a lei che questa fratellanza dimorava in gesti anonimi, silenziosi, rischiosi, i gesti di chi salva l'altro quando tutto il mondo urla di ucciderlo. È un po' come il protagonista della storia che ascolteremo tra poco, che proprio Svetlana ci ha raccontato qualche anno prima di morire.
Mi trovo in un ristorante e un signore si è avvicinato a me e mi ha detto: so che lei ha pubblicato un libro appunto sui giusti
vorrei raccontarle la mia storia. Mi ha raccontato quindi che si trovava con la moglie e con i loro figli, due gemelli. Purtroppo sono stati deportati, sono stati mandati nei campi di concentramento e venivano appunto mantenuti a seconda dell'etnia. E in alcuni casi, come succede spesso appunto in casi di guerra, si sono ritrovati in una zona di una scuola elementare, perché purtroppo i perpetratori abusano di queste aree per avere dei luoghi. E un giorno 40 di queste persone sono state prescelte, sono state fatte allineare appunto lì davanti alla scuola, e c'erano alcuni dei perpetratori che a un certo punto hanno spinto un uomo, ma uno di loro si è accorto che era il suo miglior amico. A questo punto il perpetratore chiede a questa persona di scegliere 10 di queste 40 persone allineate, fra cui c'era anche la moglie e i due figli gemelli, quale sarebbe stato il loro modo di morire, come volevano essere uccisi.
His best friend.
Il miglior amico quindi comincia a guardare negli occhi tutte le 40 persone che erano allineate, compresi anche i gemellini ovviamente, e dopo averli guardati negli occhi si gira la testa verso il perpetratore. E gli dice: vergognati, queste persone sono innocenti, dovreste lasciarle andare subito. E poi si gira e si volta verso le 40 persone e dice: mi dispiace davvero non poter fare nient'altro per tutti voi, perché entro domani sarò morto. L'hanno spinto a 10 metri da questa linea di persone e l'hanno ucciso, e apparteneva allo stesso gruppo etnico dei perpetratori. Quindi qual è il messaggio di questo uomo? Sapeva, era consapevole del fatto che non sarebbe stato vivo il giorno dopo, e quindi ha avuto la consapevolezza che la sua reazione morale avrebbe portato alla sua morte, e l'ha accettato.
And he's a hero.
Ed è stato un eroe anonimo, e effettivamente il suo nome non comparirà mai sulla targa di una via, di una strada, e possiamo dire che noi diventeremo una società normale solo quando si cominceranno a dare nomi alle vie, alle strade, i nomi di queste persone, di questi eroi anonimi delle guerre recenti. Questa sarà una cura, un processo di cura per tutti noi. Purtroppo però i politici non sembrano disposti a farlo.
Politicians are not eager to do so.
Avete ascoltato Storia di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi, interviste e ricerche sono a cura di Joshua Evangelista, Giacomo Corbellini, Sara Del Dott, Bianca Senatore e Alessandra Telesco. Il missaggio audio è a cura di Sara Del Dott, il coordinamento di produzione è di Francesca Donghi. Gli ospiti di questa puntata, letta da Joshua Evangelista, sono stati Tatiana Giorgevic e Gabriele Nissim. La voce italiana di Svetlana Broz è della interprete Valentina Giannoli. I materiali audio provengono dagli archivi Fondazione Garivo, RAI e Associated Press.
Grazie ancora una volta ai colleghi della Fondazione del Giardino dei Giusti. Noi ci risentiamo domenica prossima, grazie per l'ascolto, buona giornata, buona settimana da Michele Migone. Yes, we go.